questa terra appartiene a, di diritto divino al popolo ebraico. E allora vorrei parlare di un gruppo molto interessante, che a mio parere è uno dei gruppi più interessanti di Israele, è il gruppo di Oz v'Shalom e Netivot Shalom, sono due movimenti che hanno fusionato adesso. Oz v'Shalom viene dal verso di Salmo, che diceva forza e la pace. E sono religiosi ortodossi, e alcuni di voi conoscete Yeheskel Landau, che è uno dei loro protagonisti a Gerusalemme, che è un ottimo amico, e partono dalle stesse premesse che i religiosi di cui ho parlato, ma arrivano a conclusioni diametralmente opposte. Dicono: anche noi crediamo che Dio ha dato questa terra interamente a Abramo, Isacco e Giacobbe e ai loro discendenti, e non a Ismaele. Dunque abbiamo il diritto di abitare su tutta la terra, un diritto divino. Ma Dio ci ha dato la Torah, e questo è ancora più importante. E i comandamenti principali della Torah sono il rispetto della vita umana, qual che sia, non solo la vita ebraica, la vita umana, e il rispetto dello straniero che vive in mezzo a te. E se per implementare il nostro diritto a questa terra si dovesse uccidere fosse un solo uomo, abbiamo il dovere, per essere fedeli alla Torah, di rinunciare a una parte dei nostri diritti su questa terra in nome della fedeltà alla Torah, rispettare i comandamenti della Torah. Dunque questo è molto interessante, perché loro vengono alle dimostrazioni con Shalom Arshav, la pace adesso, che per permettere a loro di venire, le dimostrazioni sono sempre un sabato perché la gente non lavora, ma loro non possono viaggiare un
della possibilità di due stati su quella terra, che è quella che è.
Anzitutto direi che non c'è contraddizione fra utopico e realistico. Israele è un paese dove più di una volta utopia è diventata realtà. E chi non sogna non creerà mai niente. Perché se si vive solo con quel che si conosce, si sta in giro in cerchio. Bisogna sognare per far scoppiare i limiti. Ma c'è utopia e utopia, sì. Io personalmente penso che è possibile. E penso che non ci sarà altra soluzione che un altro Stato. Adesso ci sono diversi modi, perché io sono contro, molto contro, la soluzione che era quella di Arafat, ma adesso ha cambiato, di uno Stato binazionale, democratico, binazionale, perché fra una o due generazioni sarà uno Stato arabo, in quel caso. Ma sono due popoli troppo diversi per avere un Parlamento e istituzioni insieme, sono troppo diverse, sarebbe una sorgente di conflitti senza fine. Ma io penso che ci sarà un secondo Stato. Anzitutto ci sono due sole soluzioni: o che Israele assorbi i territori occupati e faccia una annessione, e allora Israele dovrà dominare in più degli arabi, che ha già 1.300.000 arabi di più, e allora, oppure darà a loro, rimarrà una democrazia in Israele e avranno gli stessi diritti, dunque con la demografia ci sarà fra due generazioni una maggioranza di arabi e il Parlamento sarà maggioranza araba, o manterrà due tipi di popolazione: gli arabi non avranno i diritti di votare e sarà un po' come l'Africa del Sud, ci saranno specie di apartheid, o come disgraziatamente parecchi chiedono adesso, quello che si chiama il transfert. Transfert è una parola elegante per dire l'espulsione degli arabi in paesi vicini, perché questa gente pensano tutti che un arabo è un arabo, che vada in Siria, in Giordania, a fratelli, ma no, è come se dicesse che perché la Francia, l'Italia e la Spagna sono paesi latini, è lo stesso che un italiano vada, sia espulso per andare in Francia, è lo stesso perché è preso fratelli, no? È un paese diverso, completamente diverso. Non c'è granché di comune fra un siriano e un palestinese. E allora Israele, se continua a essere una nazione che deve fare la polizia su 1.300.000 arabi, perché non si può spegnere un movimento di rivendicazione nazionale, la storia ci insegna che non si può spegnerlo, dunque Israele perderà la sua anima. Già ci sono di più in più soldati che vanno in prigione perché preferiscono andare in prigione piuttosto che servire nei territori occupati, accettano di andare all'armata, non sono obiettori di coscienza, ma non vogliono servire e essere i poliziotti presso gli arabi che sono nella loro casa. Allora io penso, io ho costruito una specie di romanzo ficzione, ve la do così perché non so che cosa vale, ma io penso che le cose si faranno così. In un primo tempo ci deve essere sulle zone occupate, Giudea e Samaria, un mandato internazionale di 6 mesi o un anno. Chi può farlo? Non c'è altro che l'ONU, io non ci credo troppo all'ONU, ma non ci sono altri per il momento, per permettere a questi arabi che abitano lì di pensare serenamente, senza subire la pressione né di Israele né dell'Europa, che sono quelli di fuori. Poi dopo questo tempo ci sarebbe un referendum. Questo referendum dà certamente uno Stato palestinese. Siccome questo Stato non sarà viabile economicamente, forse neppure politicamente a principio, si federeranno con la Giordania. E questa è una cosa quasi sicura, che si parla di federazione con la Giordania. Allora questo è normale. Adesso quel che romanzo ficzione e quel che viene adesso è che non si farebbe in questa generazione, ma nella prossima generazione o fra due generazioni, che questo Stato palestinese, senza effusioni di sangue, per il semplice gioco della demografia e del gioco parlamentare, questo Stato palestinese inghiottirà il Regno di Giordania. Perché quel che si chiama oggi la Giordania, che ieri si chiamava la Transgiordania, è uno Stato artificiale formate dagli inglesi che hanno importato la tribù beduina degli Hashemiti della Saudia e li ha messi a Amman per la propria politica inglese. Lo Stato di Giordania in superficie rappresenta 3/4 della Palestina del tempo del mandato inglese, e questo la gente lo dimentica. Quando dicono la Palestina occupata pensano solo a Israele, allorché la più gran parte, 3/4 della Palestina occupata è il Rebus che lo occupa, e la maggioranza della popolazione di Giordania è palestinese. Il Parlamento, ci sono molti palestinesi, ma non è una maggioranza. Poi il re Hussein comincia ad avere paura, perché lui intravede, mi pare, una cosa simile, e ha voluto allontanarsi dalla Giudea Samaria e dire: questo è l'affare solo di Arafat, non è l'affare mio. Allora, io penso che per il solo fatto che sono una maggioranza, che con le elezioni future diventeranno anche una maggioranza al Parlamento, che Hussein, che è un uomo molto intelligente, sarà morto a quel momento, come pure Arafat, come pure noi tutti, e che la nuova generazione troverà una soluzione elegante e ci sarà uno Stato palestinese che comprenderà la Giordania più la maggior parte della Giudea e Samaria, con correzioni di frontiera per la sicurezza di Israele. Allora, la gente di destra, soprattutto Arik Sharon e altri, dicono, e c'è un movimento adesso di più in più in Israele che dice: la Palestina e la Giordania. E dicono questo per rifiutare le elezioni in Giudea Samaria, per permettere a Israele di annessare la Giudea e Samaria e di dire: andate voi in Giordania. Io credo che questo sia uno sbaglio, perché mi pare che ci deve essere quel primo tempo in cui poco a poco si prepara una unificazione che si farà, che loro faranno, perché non si può dire a gente che abita Nablus e Jenin di lasciare le loro case e di andare in Giordania. Questo non ha senso, ma mi pare che in un secondo tempo si farà così, e allora in un clima di pace si può accettare questo. La difficoltà oggi è che non c'è un clima di pace. Allora, la difficoltà è la colonizzazione dai coloni di Gush Emunim, di gruppi di destra, che di più in più vanno a abitare in Giudea e Samaria. Non tutti per ragioni nazionaliste, alcuni per ragioni religiose, alcuni per ragioni nazionalistiche, perché dicono per la sicurezza, e alcuni semplicemente perché le case costano molto meno denaro, l'ecologia è buona, non ci sono tante città, tanto fumo, e gente che il giorno che il governo direbbe offrirebbe qualcosa di simile altrove, accetterebbero di andarci. Questa colonizzazione è il più grande ostacolo oggi alla pace. Io non penso che ci potrà essere un secondo Yamit. Yamit era una città che Moshe Dayan aveva costruito nel nord del Sinai, prima della pace di Camp David, per impedire al governo israeliano di restituire i Sinai. Pensava che se c'è una città non si potrà mai restituirla. invece l'uomo più nazionalista del governo, che era Begin, ha evacuato Yamit, ha mandato l'esercito senza armi, ma per uscire la gente dalle loro case, hanno offerto a loro delle case equivalenti con una compensazione monetaria molto molto elevata e si è restituito il sito. Ma questo non si potrà mai fare in Giudea e Samaria, perché c'è una risonanza biblica, storica, non si potrà fare, sarebbe una guerra civile. Allora mi pare che se nella prospettiva di uno Stato palestinese, anche prima della seconda parte dove la Giordania sarà inghiottita, sin dal principio si può trovare una soluzione. In Israele ci sono quasi 400.000 arabi che sono cittadini israeliani, in Galilea, nel Negev, intorno a Jaffa, un po' dappertutto. Si darebbe a questi arabi israeliani la scelta o di conservare la cittadinanza israeliana e di votare alla Knesset, il Parlamento israeliano, o di optare per la cittadinanza palestinese pur rimanendo dove sono, abitando dove sono, una minoranza straniera in seno a Israele e votando per il Parlamento palestinese. E allora tutti questi coloni, si può immaginare questo soltanto quando sarà morto il rabbino Levinger e alcuni estremisti fra una generazione forse, loro rimarranno cittadini israeliani ma vivendo sotto sovranità palestinese e votando per i parlamenti israeliani. E fra i due stati una frontiera supra, come si dice?
Morbida,
un po' come nel Benelux, fra Lussemburgo, Olanda e Belgio, una frontiera che si passa facilmente, le merci passano e che si può immaginare soltanto in un clima di pace che esisterà fra una generazione futura, quando i giovani diranno, i giovani che dimenticheranno, non avranno mai conosciuto le tensioni attuali, e diranno il nostro interesse è di vivere in pace per continuare queste guerre, e mi pare che così si risolverà la difficoltà. Ma bisogna la pazienza orientale.
La questione di Gerusalemme, tutti vogliono Gerusalemme per capitale.
Io non penso che la questione di Gerusalemme sia un ostacolo maggiore. Se c'è un ambiente di pace, adesso la questione di Gerusalemme è molto importante perché non c'è questo ambiente di pace, fa parte di tutte le tensioni, ma io credo che questa questione di Gerusalemme si potrebbe risolvere con, ci sono modi di risolvere, io mi ricordo dopo la guerra dei sei giorni, ero alle Nazioni Unite, ero un consigliere della delegazione israeliana lì e ho avuto molto paura perché durante quella seduta speciale delle Nazioni Unite Israele sotto Levi Eshkol ha dichiarato unilateralmente l'unificazione di Gerusalemme. Avevo molto paura perché sentivo l'atmosfera delle nazioni, avevo paura che il mondo intero sarebbe contro Israele, e ho scritto una lettera al Ministero degli Esteri israeliano che mi aveva mandato lì, dunque questa lettera ho il diritto di dare il mio parere. E ho detto, io penso che di tutti quelli che vorrebbero dominare Gerusalemme, mi pare che i titoli di Israele siano i più solidi, perché storicamente è sempre stata la capitale sin da quando Davide nell'anno 1000 prima della nostra era ne ha fatto la sua capitale, è sempre stato o la capitale di Israele o hanno detto l'anno prossimo a Gerusalemme. Dunque per i cristiani, non credo che ci siano ancora cristiani con lo spirito della crociata che vorrebbero un regno cristiano di Gerusalemme, e i musulmani è il terzo luogo santo, con giustificazioni abbastanza sottili, il cavallo bianco di Maometto che è andato al cielo, e non credo che quando era in mano dei musulmani non ne hanno mai fatto la loro capitale. Amman era la capitale del esultato davanti al sionismo che è nato il nazionalismo palestinese, e davanti al culto israeliano di Gerusalemme è nato il culto palestinese. Dunque io ho scritto dicendo che mi pare che si potrebbe far così, che tutto quel che c'è fra le mura della vecchia città, metterlo sotto una specie di dominio, darlo alle grandi religioni, non alle Nazioni Unite che non hanno a che fare lì, ma darlo alle grandi religioni, perché lì sono tutti luoghi santi, con uno statuto di extraterritorialità. Più alcuni, non solo quel che ci fa il muro, ma alcuni punti come Betlemme, come forse anche Nazareth, un po' come c'è lo Stato del Vaticano, con alcune basiliche come Santa Maria Maggiore, che al di fuori dei limiti del Vaticano, ma che sono extraterritoriali. E l'efficacia si è mostrata quando Hitler è venuto a Roma e che voleva arrestare gli ebrei che erano rifugiati a Santa Maria Maggiore. Non l'ha fatto perché sapeva che erano protetti dalla Santa Sede, che per le sue ragioni voleva dar conto. E allora che ci sarebbe una strada extraterritoriale che andrebbe dal paese arabo più vicino, lo Stato palestinese o la Giordania, verso questo Gerusalemme interconfessionale, non internazionale, interconfessionale, con la sola provvisione che armi non possono passare per quella strada, e che questo in un clima di pace basterebbe per risolvere il problema, perché non credo che gli arabi abbiano un interesse maggiore ad avere tutto questo Gerusalemme del Monte degli Olivi e dei nuovi quartieri che si creano. Lo dicono adesso perché fa parte del irredentismo palestinese, ma in un clima di pace, se hanno i loro luoghi santi, sarebbe una soluzione. Ma tutto questo ancora è un romanzo di ficzione.
Chiedere una cosa, l'ultima volta che sono stati in Israele, passando con il pullman, abbiamo visto e un ristorante e un negozio arabi bruciati, e ci è stato detto che quando alcuni negozi o locali insomma non osservavano la chiusura, alcuni membri dell'OSLO li bruciavano.
Sì, è vero. Questo, sì. Non solo bruciano, ma di più in più non c'è settimana dove non si dice, c'è la notizia che qualche arabo è stato ammazzato da giovani
mascherati, si dice mascherati? Sì, è molto facile con la kefir di coprirsi il viso, perché sono accusati di essere collaboratori di Israele. Qualche volta, non è per la vera ragione, ci sono qualche volta dei vendetti personali, ma ce ne sono di più in più. E quando un uomo politico di Giudeo Samaria vuole fare qualche approccio di pace con Israele, c'è il pericolo che la massimo. E è arrivato, è capitato spesso. E la stessa cosa per i negozi. Ma a Gerusalemme ci sono alcuni negozi che aprono, hanno il diritto di rimanere aperti dalle 9 alle 12 ogni giorno, cioè che la rovina dei ristoranti arabi. Ma alcuni aprono di dietro per vendere, ma è pericoloso.
Un rischio, infatti a Betlemme c'era un unico negozio, noi siamo entrati da una porticina dietro, tutti di corsa, e loro, pur di fare qualche soldo, avevano aperto.
Perché per loro è la rovina.
È la rovina, certo. Allora, Padre, ringrazio a nome di tutti, veramente ancora molto. E se qualcuno vuole restare dopo e chiedere qualcosa al Padre, va bene. Vi ricordo che sui tavoli nella biblioteca c'è un po' di materiali su Neve Shalom e la busta qui per le offerte sta sul tavolo. Davanti.
E per quelli che parlano o inglese o francese, c'è una, non posso lasciare tutti, abbiamo un piccolo libro che sarà tradotto in italiano.
Francese e inglese per il momento.
Il testo francese è più interessante, più profondo. Ma l'inglese ha dietro la lista delle associazioni di amici.
No, questa è inglese.
Questo è francese, quindi.
Grazie. E anche il nostro programma del sul tavolo, e in quello programma si può vedere le attività per 1990. Alla prossima volta e buon anno a tutti.
E allora tutti quelli che vogliono ricevere questa lettera gratuitamente possono scrivere, io metto un numero di carte sulla tavola.
Posso mettere sulla tavola un po' anche?
Sì, si può mettere anche su.
Va bene. Vorrei mettere il nome.